Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
E scendiamo in campo anche oggi. Buongiorno da Giancarlo Lavella.
Buongiorno da Stefania Ferretti.
Ecco, il resto della squadra, Bruno Orti in regia al mixer. Come
e anche
dice.
Damiano.
E Damiano Caprio, come no. Tra l'altro è già pronto il nostro primo ospite direttamente dal radiogiornale, ne parliamo tra poco. Stefania, ci dicono, cioè, ma perché siete così allegri quando il radiogiornale poco
è
fa
vero,
ha dato notizie non belle?
No, assolutamente no, però perché? Perché dobbiamo reagire, no?
La speranza non deve mai abbandonarci.
Poi ci siete voi all'ascolto che ci date la forza, no?
Sì.
E anche l'energia giusta per andare avanti. Tra l'altro abbiamo sentito il tracollo termico.
È vero, fa freschetto stamattina.
Quindi
diciamo
attenzione,
così.
Uscite ben coperti.
Coperti perché sì, c'è un calo di almeno 10 gradi, soprattutto nelle regioni
del nord.
Voi chiaramente continuate a dialogare con noi, dove? Al numero di telefono?
Al 335-12-43-722.
Bene.
Oppure è lo stesso, 335-12-43-722.
Non andremo mai d'accordo con Stefania su questo numero di telefono.
No, che vi facciamo scegliere.
Certo, c'è chi lo memorizza numero per numero, cifra per cifra, e c'è chi invece lo memorizza a gruppi. Ma come sempre andiamo un po' a vedere quelle che sono le vostre prime... parole che ci avete scritto attraverso la chat. Guarda, c'è Mario che, oltre a mandarci un vocale che poi ascolteremo, ricorda una frase di Papa Francesco: nonostante le ingiustizie e le sofferenze, la vittoria del Signore è sicura. E a questo io legherei un'altra frase di Filomena, come non salutare Filomena, fedelissima ascoltatrice di questo e degli altri programmi della Radio Vaticana. E dice Filomena: mi auguro che il Signore risorto scongeli il cuore dei potenti che così decidano, di coloro che decidono. Lui ha donato la sua vita perché noi vivessimo, siano i potenti in grado di donare la pace di cui il mondo ha bisogno. Insomma, una bella progetto chiaramente da realizzare. E poi è felice Filomena perché dice: finalmente è stata indetta la giornata dei bambini, si svolgerà a fine maggio, giornata mondiale dei bambini. Ecco, il mondo davvero si trova sull'orlo del precipizio. I bambini non meritano questa attenzione così pesante. E poi è felice che finalmente è stata dedicata a loro una giornata mondiale, perché anche loro hanno il diritto di dire il loro
pensiero. Il mondo salvato dai bambini, no? Scriveva qualcuno un
sì.
po' di tempo fa. È così, eh. Così sarà. Allora, noi
che facciamo? Musica?
Sì,
o... sì, musica,
direi
di
darci subito una svegliata. Abbiamo preso il caffè, magari il caffè con il latte.
Ah, bene.
È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa. Fattimi andare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, e se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma prendere il latte, presto scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te, dai scendi, vieni giù. Dove sta uscire dalla scuola insieme ad un altro.
Diciamo, molti non erano nati quando c'era questa canzone.
Sì.
Anch'io personalmente non dico l'età, ma ero piccolissimo.
Beh, pure io, forse sì. E anche Gianni Morandi era giovanissimo.
Anche Gianni Morandi era giovanissimo.
Poco più di 16 anni. Quanto tempo è passato, anche come si vede il tempo che passa, fatti mandare dalla mamma per prendere, perché altrimenti non c'era un motivo per uscire.
Non c'era
per
occasione
ragazza,
per
c'era
incontrare la fidanzatina. Vabbè.
Incredibile. Bene, torniamo invece al presente.
Tanti auguri.
Tanti auguri. Santo del giorno, Silvia Giovanrosa.
Oggi, 17 aprile, la Chiesa ricorda San Roberto, abate di Citeaux. Monaco a Molesme, in Francia, Roberto è per una rigida osservanza della regola benedettina, ma è in contrasto con i suoi confratelli. Nel 1098 fonda quindi una nuova abbazia a Citeaux, i cui monaci saranno poi chiamati cistercensi. Muore nel 1111 e viene canonizzato da Onorio III, oltre un secolo dopo. In questo giorno si ricorda inoltre San Simeone, vescovo di Seleucia e martire.
Ecco, questi santi del giorno, quindi prendete le vostre agende, andate a scovare, ecco, i nomi dei vostri amici, dei vostri conoscenti a cui dovete fare gli auguri di buono onomastico. Gli avvenimenti del giorno, ora i messaggi. Stefania, cominciamo dalle nostre dirette. Alle 12 andiamo a Loreto, dalla Casa Santa, la preghiera del Regina Celi e del Santo Rosario, mentre alle 19 la Santa Messa celebrata nella concattedrale Santa Maria Annunziata a San Vicino in Sarsina.
Poi un appuntamento per i romani alle 15 presso la LUIS, c'è la presentazione del volume Può la Chiesa fermare la guerra di Piero Damosso, un giornalista della RAI, a 60 anni dalla pubblicazione della Pacem in Terris di Giovanni XXIII.
E per notizie internazionali, in Croazia bisogna insomma seguire con attenzione le elezioni parlamentari che si svolgono proprio oggi, insomma un momento importante queste consultazioni per tutto quello che riguarda la situazione nella penisola balcanica.
A Bruxelles invece c'è un vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea e una conferenza europea proprio sulla difesa e la sicurezza.
Mentre a Capri, chiaramente si va per lavorare, non per la vacanza, c'è la riunione dei ministri degli esteri del G7 sotto la presidenza italiana in questo periodo.
E ricordiamo oggi il 10° anniversario della morte dello scrittore colombiano Gabriel García Márquez, avvenuta il 17 aprile del 14.
E allora sigla per l'arrivo della nostra prima ospite. Avete sentito il giornale che si sfoglia, è l'Osservatore Romano quel giornale, lei è Beatrice Guerrera.
Buongiorno.
Buongiorno Beatrice, grazie. Di che cosa ci parlate oggi nello speciale dell'Osservatore?
Sì, oggi nel nostro inserto religio del mercoledì parliamo della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Noi con il nostro sguardo diciamo sulle chiese nel mondo, che è sempre un po' uno sguardo che cerca di in un certo senso prevedere gli eventi, ci proiettiamo già domenica prossima, quando sarà appunto questa giornata, e abbiamo voluto riflettere su questo argomento con diversi contributi davvero importanti, iniziando da un'intervista con il prefetto del Dicastero per il Clero, il cardinale Lazzaro Yu Heng Sik, che ci ha parlato di che cosa significa, ecco, una vocazione, che cosa vuole Dio da noi. Molto interessante, perché lui ha detto: l'unica cosa che Dio vuole da noi è la nostra felicità, e questa si realizza, certo, in diverse maniere. E poi lui dice appunto, proprio ha parlato del fatto che il modo in cui uno sceglie di vivere, ecco, può condizionare la propria felicità, ovviamente, quindi lo stato di vita, le scelte più importanti che riguardano ovviamente quelle che riguardano il farsi sacerdote, oppure farsi suora, oppure consacrata, oppure anche sposarsi, oppure anche, insomma, tutte le scelte più importanti.
Ogni cosa può essere vissuta come una vocazione.
Esatto, ogni cosa può essere vissuta come una vocazione, ma l'importante è innanzitutto fare discernimento e poi tenere a mente che l'unica cosa importante è appunto la felicità personale di ognuno di noi. E quindi ecco, questo è davvero un contributo interessante, ma non è l'unico. Infatti abbiamo anche un'intervista a un sacerdote romano che si occupa di Don Marco Vitale, che si occupa di formazione dei sacerdoti e ha incontrato nel suo percorso davvero tante storie difficili di persone ferite e poi anche risorte, persone che si sono, ecco, guardate dentro per cercare di ricominciare dopo magari diversi errori, problematiche, e alcuni ce l'hanno fatta, alcuni no, ecco, ma è sempre un percorso. E poi abbiamo un altro contributo davvero interessante e particolare. Pierluigi Bersani ha scritto per noi un pezzo, un pezzo in cui racconta per lui cosa hanno significato due sacerdoti nella sua vita, davvero importanti. Quindi è un contributo particolare, perché diciamo, da una persona che non viene, ecco, da questo mondo più religioso, lui ha raccontato come nell'Emilia degli anni 60, da cui lui proviene, i sacerdoti avevano davvero un ruolo importante, e nella sua vita in particolare il parroco del paese da cui proveniva è stato per lui un esempio. E appunto ha raccontato che, nonostante, ecco, c'era in quel momento tutte le problematiche legate al comunismo e ai comunisti, ecco, lui sapeva benissimo, il parroco, che c'erano diversi comunisti seduti alle file a messa, e lui era contento di questo, ecco, accettava tutti, accoglieva tutti. E soprattutto racconta Pierluigi Bersani in maniera molto ironica che una volta lui, da chierichetto, organizzò uno sciopero tra i chierichetti per ridistribuire le mance equamente, e il parroco disse ha ragione lui, quindi andò dalla madre.
Ricordiamo che stiamo parlando di Bersani, esatto, che è stato segretario all'epoca PD. Si chiamava era già PD,
era, sì, vabbè, era già, insomma, Partito era Democratico, già
PD. Partito Democratico, insomma,
vabbè, storico esponente della sinistra, anche, certo, primo ministro, quindi ecco, personaggio molto molto importante. E poi anche, ha raccontato anche di un'altra figura che veramente secondo me ci porta un po' ad aprire un dibattito anche sul presente, cioè ha raccontato di questo Don Niso, che era il suo insegnante di religione, che durante l'orario della sua ora a scuola apriva davvero uno spazio di libertà per discutere di diversi temi. E quindi è importante pensare come ancora l'ora di religione possa essere questo spazio di libertà. Ovviamente dipende anche dai professori e dalla disponibilità che hanno, quindi sempre un po' si lascia a ogni persona la libertà di fare in modo che questa ora sia davvero importante per ciascuno. E poi io ho intervistato invece, per quanto riguarda le donne, per dare anche spazio a questa parte molto importante nella Chiesa, ho intervistato una suora Clarissa, suor Claudia, che ci ha parlato della sua vocazione alla clausura. È un tema molto particolare, ancora adesso sono tanti quelli che pensano che queste vite siano, in un certo senso, ecco, per usare una brutta parola, inutili, ecco, loro non lo sono felici, secondo il loro parere. Questa appunto persona, Claudia, ci ha raccontato, suor Claudia, di come per lei la clausura significhi preservare una relazione con Dio che abbia il primato dell'essere sul fare. È una scelta di vita che davvero porta frutti anche all'esterno, perché il monastero dove lei si trova, in cui ci sono 23 sorelle, in realtà poi è collegato a due monasteri diversi, Viterbo e Farnese.
Rappresentano un vero motore, perché la preghiera costante, praticamente H24, aiuta veramente il mondo.
E poi soprattutto aiuta il mondo, ma si apre all'esterno, perché secondo me, ecco, certo, sempre di più probabilmente succederà, ecco, non lo so, questa è una mia opinione, ma loro hanno raccontato, le sorelle di questo monastero, che appunto si divide in due, per quanto hanno addirittura un aumento nelle vocazioni, per questo gli sono stati affidati due monasteri, uno a Viterbo in centro storico e uno a Farnese più legato alle attività agricole. Si aprono ai giovani queste sorelle, e si aprono ai gruppi che per accoglierli, per fare dei campi estivi, per condividere un po' la loro vita, che è di preghiera ma è di lavoro, e hanno un'aula studio a Viterbo, quindi è interessante insomma andare a studiare nel monastero delle Clarisse.
Ci siamo quasi, quindi... siamo vicini insomma in questo senso.
Quindi ci sono diversi modi in cui le vocazioni personali possono poi portare frutto, e quindi ecco, secondo me bisogna guardare un po' poi i frutti che portano per vedere se sono buone o meno.
Grazie. Tutto questo, ricordiamolo, sull'Osservatore Romano.
Che andrà oggi e online alle ore 15, come sempre, e domani nella edizione invece cartacea, che si può trovare in edicola.
In edicola. Chiedetelo al vostro edicolante di fiducia, anche se non è di fiducia è lo
anche
stesso.
Anche se è uguale.
Musica, perché anzi non abbiamo ricordato che oggi c'è l'edizione breve di Radio Vaticana con voi, perché tra poco ci collegheremo con Piazza San Pietro, dove ci sarà l'udienza generale di Papa Francesco, eh? Quindi questo insomma vuol dire lavoro per noi della radio, per l'Osservatore Romano,
certo.
Perché siamo tutti in attesa di ascoltare le parole del Papa. E poi oggi è un'importante anteprima, Stefania, perché da domani
ci trasferiamo all'aperto, siamo a Villa Borghese per...
Non pensate male, non ci hanno sfrattato, eh?
Ancora no, però andiamo in un posto bellissimo dove chi vuole può raggiungerci, a Villa Borghese, al Pincio, per celebrare la festa della terra. E
non per farla la festa alla terra, ma per celebrarla, giustamente. L'Osservatore su questo il lunedì, no?
Esatto, ha una pagina dedicata apposta, Laudato Si, due pagine intere dedicate proprio a questo tema.
Perché il giorno esatto è lunedì prossimo.
Certo.
Noi cominciamo prima, così scaldiamo i motori.
E quindi abbiamo una anteprima tra poco in radiovisione, dopo il brano musicale.
Sì, Pino Daniele, Anna Verrà.
Buongiorno a tutti, così salutava Ruggero Orlando. Siete anche voi in radiovisione, potete anche vederci perché in questo momento, Stefania, come è giusto che sia, facciamo una sorta di anteprima per quella che sarà l'attività della Radio Vaticana, Vatican News, da domani.
Da domani, l'abbiamo detto poco fa, le giornate della Terra, e ci saremo anche noi domani a iniziare, daremo il via di tutto quello che seguiremo direttamente da Villa Borghese.
Ecco, è mobilitato tutto il mondo dello sport e noi oggi abbiamo scelto di ospitare un rappresentante di uno sport che spesso viene considerato a torto passatempo, ma invece è un vero e proprio sport. Le freccette,
sì.
Le freccette ci portano nei pub irlandesi. Carlo Pascotto con noi.
Intanto buongiorno, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora sì, effettivamente spesso viene definito un gioco, in realtà è un vero e proprio sport. Nasce in Inghilterra, appunto, all'interno dei pub, e questa idea un po' di questa cultura effettivamente alcune volte porta un po' in confusione, perché in realtà il gioco negli anni è diventato un vero e proprio sport, c'è un professionismo, e anche qui in Italia devo dire che stiamo crescendo molto. È chiaro che non siamo allo stesso livello di paesi come l'Inghilterra, l'Olanda, il Belgio, e l'Inghilterra, appunto, dove davvero c'è un professionismo, dove ci sono atleti che ci vivono, però anche qui stiamo
crescendo. Anche lì c'è una Serie A, Serie B, insomma, immagino, campionati.
Allora, diciamo che per far capire, spesso quando mi fanno questa domanda utilizzo esempi con altri sport, perché poi è il modo migliore per far comprendere a chi magari non lo conosce bene. Allora, facciamo finta il tennis, quindi ci sono dei tornei internazionali,
certo.
C'è una classifica internazionale, le freccette funzionano allo stesso modo. Ci sono tornei tutti i weekend, tornei dedicati a chi sta a un certo punto della classifica, e quindi tu ti qualifichi, vinci, hai un montepremi e vai avanti. Questo aiuta un po' a capire. Poi ci sono anche tornei a squadre, che è una parte molto divertente. Infatti avete citato poco fa il Villaggio per la Terra, dove anche noi saremo presenti con un nostro stand. E quindi
poi ci dirai il motivo della vostra presenza al villaggio.
Beh, sicuramente intanto è far conoscere il nostro sport, perché se è vero che siamo cresciuti molto, in tanti ancora hanno questa idea un po' distorta che si gioca solo nei pub. È vero che magari si inizia lì, però poi se uno si impegna e inizia a giocare per davvero, arriva poi a un certo tipo di competizioni molto più importanti. Devo dire che noi siamo fortunati sotto questo punto di vista, perché essendoci un professionismo all'estero molto importante, che anche in Italia è arrivato in televisione, questo ci aiuta, perché tanti poi ci scrivono sui nostri canali social per chiedere informazioni, e quindi stiamo crescendo sempre di più. E al Villaggio della Terra cercheremo di far vedere il nostro gioco, far provare le persone, perché poi molti pensano sia anche semplice. In realtà, giusto per darvi un'idea...
Infatti, io sfiderò Stefania alle freccette.
Molto volentieri. Se venite, molto volentieri.
E soprattutto sarete voi che dovrete venire alla nostra postazione di Radio Vaticana, ecco, per ribadire quella che è la vostra presenza di uno sport, Stefania, che si...
È uno
che
sport,
cosa ha a che fare, esatto, con la natura?
Esatto, tra l'altro impatto zero, immagino.
Impatto zero, è un gioco che appunto si fa con questo bersaglio che è in fibra di sisal, che dura tantissimo, si gioca con delle freccette, tutti possono giocare, questa è un'altra cosa bella, è uno sport molto inclusivo, non ci sono limiti di età, abbiamo tesserati che partono dai 10 anni fino a persone di 70 anni, non servono doti fisiche particolari, però questo non deve trarre in inganno, perché non vuol dire, come tanti a volte scrivono, vedi lì non sono proprio in forma. In realtà ci vuole allenamento, è uno sport, anche perché, questo lo dico sempre quando me lo chiedono, ha tutte le caratteristiche, per esempio serve l'allenamento. Non
certo.
Puoi improvvisarti un giocatore e andare a giocare, perché sembra semplice. Vi racconto questa cosa velocissimamente.
La mano non deve tremare.
La mano non deve tremare, che poi noi lo chiamiamo in gergo nostro il braccino, quando sei emozionato e non prendi il punto che devi prendere. Ma per farvi capire velocissimamente, c'è questo aneddoto che risale agli inizi del Novecento, dove in Inghilterra il gioco delle freccette era considerato un gioco d'azzardo. E quindi un proprietario di un pub che lo aveva messo all'interno è stato denunciato. Lui è andato durante questo processo e ha portato con sé un bersaglio, intelligentemente, e ha detto al giudice: guardate, facciamo una cosa, io adesso tiro 9 freccette e prendo sempre lo stesso punto. Adesso chiamate una qualsiasi persona della giuria e chiedetegli di tirare lo stesso punto che ho tirato io. tutte e 9 le volte. Ovviamente questa persona ha tirato fuori, non lo ha preso, e quindi il giudice si narra, ecco, che ha detto questa frase: no, non è un gioco d'azzardo, perché ci vuole abilità, allenamento, e questo lo rende a tutti gli effetti uno sport.
Due piccoli episodi, ecco Stefania, no, volevi dire tu qualcosa?
No, volevo dire che tra l'altro è uno sport che, come tutti gli sport, fa bene proprio alla salute.
Allora, sicuramente
anche alla concentrazione, cioè riuscire a
la parte forse accogliere... più importante è proprio quella. Non a caso negli ultimi anni, da quando il professionismo è diventato più importante e anche i montepremi sono cresciuti molto, la figura del mental coach nel mondo delle freccette è cresciuta tantissimo. Quindi parliamo, non lo so, mi viene in mente mindfulness per esempio, no? Perché tu devi riuscire a isolarti tu contro un bersaglio. Poi immaginate che una freccetta ha un peso che va dai 20 ai 24 grammi, poi ognuno sceglie il peso che preferisce in base al proprio tiro, e quindi immaginate dover centrare un centimetro di bersaglio per fare il maggior punto possibile.
Da che distanza si gioca?
Si tira da 2,37 m, che sembra poco detto così se si paragona magari, non lo so, al tiro con l'arco, ma
2,37 m, perché sono le misure inglesi, immagino.
Sono misure standard. Quindi, che sono nate nel 1928, ora non ricordo esattamente la data, furono decise dalla Federazione Internazionale di riferimento e quindi poi sono sempre state usate quelle lì. Noi saremo ospiti come Federazione Italiana Gioco Freccette, che è la federazione riconosciuta dalla World Arts Federation, che è a sua volta riconosciuta dal CIO, quindi è un riconoscimento molto importante. Non siamo ancora alle Olimpiadi, ma ci si sta lavorando, e proprio l'aspetto che diceva la collega è importante, cioè stiamo cercando anche attraverso queste occasioni di far capire che il gioco non è solo vado al bar e prendo una birra, come tanti a volte pensano, ma c'è dietro un mondo molto più complesso e sportivo.
Ecco, a proposito di questo, ecco, due brevissimi episodi. Chiaramente le freccette rappresentano uno dei giochi che a Natale si regala, no?
Sì, sì.
Anche a me venne regalato, io purtroppo lo misi sulla porta della mia stanza, dove intorno al dardo c'era una serie di buchi e la porta è stata rifatta. Invece c'è anche qui in questo sport la fortuna del dilettante. Dico questo perché mi trovavo in una specie di bar, pub, sì, nel nord Italia alcuni anni fa,
sì,
e un bambinetto di 12 anni riuscì a battere il campione locale del bar, che invece tutti i giorni giocava, e questo bimbo con 3 tiri fece, mi pare, 2 centri e un 20.
Beh, allora sicuramente da un lato avrà giocato un po' di emozione da parte del campione, perché giocare col bambino che magari sta anche giocando bene, un po', ecco, il braccino di cui parlavamo prima, no? Allora, c'è sicuramente la fortuna del principiante, però anche i numeri sono stati messi in modo tale, i numeri intendo i spicchi che valgono i numeri, il punteggio, sono stati messi con a livello matematico per evitare che la fortuna potesse incidere troppo. Quindi dove c'è un punteggio alto, a fianco ci sono dei punteggi bassi. È chiaro che se uno tira a caso e non mira, potrebbe capitare, però alla lunga può vincere, certo, una volta e poi non più.
Ma poi nella parte posteriore del bersaglio c'è invece il classico bersaglio a cerchi concentrici.
Allora, quello lì in realtà è un altro tipo di gioco, perché ci sono varie discipline, però quella a cui si gioca maggiormente è quella classica, dove tu parti da un punteggio, devi arrivare a zero preciso e hai vinto uno, quello che, certo, si definisce un leg, per capirci, un game del tennis. E quello è il gioco, diciamo, principale, dove si fa anche il professionismo. Tutti gli altri sono giochi che spesso vengono fatti o per tornei amatoriali o tornei che magari non valgono per la classifica, quindi fanno spettacolo. Perché poi invito qualcuno magari a cercare su YouTube, perché tanti non lo sanno, ma se cercate, non lo so, finale campionato del mondo di freccette, ci sono 5.000 persone che fanno il tifo travestite, i giocatori che vengono presentati stile wrestling, quindi con luci, fuochi, eccetera eccetera. È molto bello e tanti non lo sanno. Quando poi si avvicinano, la maggior parte, lo dico per esperienza personale, poi dopo si appassionano e non lo lasciano,
ecco,
più.
È un gioco che voi ascoltatori, così ogni tanto, su cui ogni tanto vi cimentate, questo delle freccette. A quanto sembra il nostro amico Fabio, sì, perché dice: è molto interessante questo gioco, chiede a Carlo Pascotti: si può mettere sul bersaglio delle freccette la foto di un superiore che casomai non sta tanto simpatico?
Sì, ma... è come la box, no? Che metti la faccia. No, allora lo puoi fare. Anzi, aumenta anche il grado di difficoltà dell'allenamento, sì, perché tu non vedi nemmeno...
Non vedi
però
dietro.
Però sì, lo puoi fare, lo puoi fare. Scegli, ecco, uno particolarmente antipatico, perché sennò...
Torniamo al villaggio. Al villaggio perché poi il motivo della tua presenza,
esatto,
Carlo...
Esatto, perché la presenza al villaggio sarà anche il modo per... far avvicinare le persone, ovviamente, che saranno curiose e scopriranno, loro malgrado, che non è un gioco ma è uno sport. Quindi, come tutti gli sport, significa impegno e significa anche imparare. Ecco, ci sono delle scuole per
allora,
imparare a tirare.
Sì, intanto io dico sempre, e colgo la palla al balzo per ripeterlo, è un gioco per persone pazienti, perché se ti aspetti di venire, a volte capita, ma come fai tu Carlo a prendere sempre il triplo 20, il 100, dico, non è che da un giorno all'altro lo puoi fare, devi stare lì concentrato anche nei momenti più bui, devi continuare a crederci, devi imparare perché c'è una componente matematica altissima. Devi saper contare addizioni, sottrazioni, fare i calcoli, sapere, perché devi chiudere prima dell'avversario con il numero preciso, quindi
certo.
Se rimani a 40 devi chiudere con 40 e quindi devi fare bene i calcoli per chiudere in meno freccette.
Quindi è possibile che, non so, in un ultimo tiro ti serva un numero 2 e non fare il centro, insomma, come
esatto,
come
in realtà
detto.
Il centro si tira poco. Questa è un'altra di quelle cose che magari in tanti non
sappiamo,
sanno, perché
certo.
si devono fare più punti possibili per arrivare a zero, e i più punti possibili è uno spicchio interno del settore del 20 che vale 60 punti, mentre il centro vale 50. Quindi tendenzialmente si tira sempre a quel settore lì. E poi a un certo punto serve la componente matematica dove tu devi saper contare. Ci vuole allenamento, pazienza. Ci sono delle scuole, sì, c'è un'academy per giovani. E potete trovare tutti i contatti sul sito della FIGF, della Federazione Italiana Gioco Freccette. E poi si organizzano anche ogni comitato regionale. Ora io in questo caso rappresento sia la federazione e poi, perché vivo a Roma, anche la FIGF Lazio,
il comitato
regionale, che organizza in base alle persone che fanno richiesta dei corsi di 1-2 ore. Adesso da poco tempo abbiamo iniziato un corso per donne, quindi femminile, che anche lì è importante perché anche sotto quel punto di vista siamo cresciuti molto negli anni, sia a livello under 18 sia a livello femminile. Noi abbiamo ad oggi la campionessa del mondo under 18 è italiana, e questo per noi è stato un grosso vanto,
certo,
a dicembre scorso, perché vuol dire che stiamo crescendo, e anche persone che magari prima non si avvicinavano proprio per questo motivo, perché magari c'era un'idea sbagliata, adesso si avvicinano grazie anche a queste iniziative.
Diamo spazio ai nostri ascoltatori, Carlo Pascotto, Stefania Ferretti,
sì,
perché ci saluta un altro Fabio Di Lorenzo, ci saluta Salvatore e Paola, che insieme anche a Roselì come sempre, e Teodoro, ci hanno mandato messaggi sia per iscritto che in audio, mentre Mario ci chiede: le freccette è uno sport costoso? Cioè, per avere, cerco di interpretare il pensiero di Mario, per avere degli strumenti insomma un minimo validi, quanto devo spendere?
Allora, non c'è una spesa eccessiva. Quindi per cominciare, quando sei magari alle prime armi, un bersaglio, vado con costi ovviamente non precisissimi, però per dare un'idea, con un centinaio d'euro hai bersaglio, un tris di freccette importante, una maglia da gioco perché deve avere il colletto, ci sono anche delle regole di
estetiche,
diciamo. Sì.
Così come Wimbledon nel tennis si gioca in bianco, giustamente.
Esattamente, noi abbiamo la divisa, è un po' simile a quella del biliardo, quindi c'è un pantalone taglio classico, obbligatorio, e una camicia o polo con il colletto. Quindi se tu fai i primi turni per esempio in t-shirt perché non sono televisivi, se poi ti qualifichi per il pedanone finale dove poi vai in televisione,
devi
sei obbligato a cambiare.
Devi avere la maglia ufficiale.
Esatto. Quindi diciamo che
scarpe
in realtà prima c'era l'obbligo che fossero anche esse nere. In realtà adesso da qualche anno, visto che il gioco in realtà è faticoso perché dalla mattina alle 10 alla sera alle 8 sta in piedi, giochi, non è uno scherzo, hanno concesso le scarpe da ginnastica. Quindi quello per il momento è concesso. E quindi un centinaio d'euro e hai fatto tutto. Le spese poi grandi per partecipare, dipende, no? Se fai il torneo regionale non ne hai tante, se devi fare il torneo nazionale a Treviso, io la scorsa settimana sono stato a Treviso, è chiaro che hai le spese del viaggio e quelle cose lì.
Se non hai, è una leggenda che esistono le freccette con punta in oro, in argento.
Allora no, esistono.
Ah, esistono,
però sono,
allora, lo vedi, lo sapevo.
No, ci sono freccette.
C'è il trucco.
Ci sono freccette dei professionisti che arrivano anche a 200-250 euro. O perché sono autografate, o perché sono appunto fatte con un materiale particolare, perché sono da collezione. Però non sono strettamente da gioco.
Da gara,
cioè,
certo.
Io se compro un paio di freccette, un tris di freccette da 250 euro, le terrei nella barra bacheca belle conservate.
Poi vanno affilate, immagino.
Allora, vanno affilate quando ci giochi dopo un po', perché la punta di ferro si arrotonda, e quando poi la affili troppo e quindi diminuisce la lunghezza, poi cambia tutto. Ripeto, la freccetta ha un peso, una forma, è molto piccola, quindi ogni minima differenza può cambiarti il tiro. Okay. Sembra una stupidaggine. Quindi quando si affila troppo a volte puoi proprio cambiare la punta.
Si avvicina il momento in cui dobbiamo salutarci, ma per darci poi appuntamento a Villa Borghese, al Pincio, dove ci sarà la postazione della Radio Vaticana, e ospitare chiaramente tutti coloro che verranno a salutarci, e speriamo di ritrovare Carlo Pascotto.
Molto volentieri.
Grazie.
Io ringrazio voi per l'invito, perché per noi è sempre importante poter far conoscere questo lato.
Sì, hai fatto scoprire un mondo, cioè, per quanto mi riguarda, credo anche per molti ascoltatori.
Grazie per averci seguito. Radio Vaticana con voi continua anche via radio.
It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on the lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love. See a better time when all our dreams come true.
They got cars big as bars, they got rivers of gold, but the wind goes right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me. You were handsome,
you were pretty queen of New York City.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day.
Buongiorno a tutta la redazione e buongiorno a tutta la comunità che ascolta, sempre pregando contro ogni guerra, contro ogni sopraffazione, contro ogni esclusione. Oggi la mia preghiera la voglio dedicare a tutte, diciamo così, le persone che si impegnano volontariamente e nel silenzio e nell'umiltà, a tutte le altre persone, alle altre fratelli e sorelle in ogni ambito, in ogni campo, perché donare il proprio tempo, la propria gioia nel silenzio è una delle cose più belle che anche a me è capitato. E buona giornata a tutti.
Un carissimo buongiorno a tutti. Vorrei dire che il cristiano è sempre gioioso, perché la fiducia, la speranza è nel Signore risorto. Nonostante il buio che viviamo nel mondo, c'è la luce del risorto. Sereno proseguimento a tutti e grazie.
Nel
bellissima atmosfera. Grazie Stefania per aver scelto questo brano che ha arricchito le parole.
Mi ha ispirato il gioco delle freccette, mi ha portato in Irlanda dove abbiamo trovato i Pogues. Questo è un vecchio brano degli anni 80, tra 80 e 90.
E tra l'altro ha dato significato agli audio di Mario, esatto, e di Roseli che abbiamo appena ascoltato.
Perché era un brano di Natale e si dice che sia una delle più belle canzoni per Natale.
Effettivamente lo è, anche se non è Natale, però lo abbiamo gradito. È il momento di dare un'occhiata ai giornali che troverete in edicola. Partiamo da Avvenire, dove c'è in primo piano la situazione a Gaza con un articolo di Lucia Capuzzi, ma anche la situazione con Nello Scavo tra Iran e Israele, con Teheran che ha annunciato una risposta mai visto prima all'utilizzo di un'arma micidiale.
Passiamo al Corriere della Sera, anche qui spinta per le sanzioni all'Iran, dagli USA alla Unione Europea, studiamo le misure, Teheran, se attaccati vedrete un'arma mai usata, insomma è veramente molto minacciosa.
È preoccupante molto anche preoccupante. Queste dichiarazioni, veramente speriamo
davvero che non si arrivi a questo. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, una piccola fotonotizia, da Olimpia a Parigi è partita la staffetta. Quella dei giochi olimpici raggiungerà
quello che porterà la fiaccola fino al
fino
tripode
a Parigi,
di Parigi
il 26 luglio.
Andiamo a Repubblica, che mette in evidenza l'Europa secondo Draghi, l'ex premier italiano, ex presidente tra l'altro della Banca Centrale Europea, ha parlato alla ULP e ha detto: completare l'unione dei mercati dei capitali per competere con Stati Uniti e Cina, va superata l'unanimità che nel meccanismo europeo serve per approvare le decisioni, servono una difesa comune, investimenti high tech. Ecco, tutto questo Draghi sulla Repubblica.
Invece l'apertura del Messaggero dedicata alla giustizia, Mattarella, il suo intervento al CSM, la giustizia sia trasparente, messaggio alle toghe, non si deve cercare il consenso. E poi più in basso c'è anche qui una foto che riguarda gli scontri che si sono venuti ieri alla Sapienza, pro Palestina, assalto al commissariato, appunto due arresti ieri negli scontri che ci sono creati davanti all'Università La Sapienza con gli studenti pro-Palestina.
Sempre da Roma il Tempo, l'attacco promesso dall'Iran che minaccia il mondo, pronti a usare armi mai usate prima, e poi si parla di Europa, anche qui si prende in esame il discorso di Mario Draghi che lancia modifiche radicali, intanto si parla anche con Augusto Minzolini: per salvare l'Unione Europea occorrerebbe un governissimo sul modello della vecchia DC, si dice.
E a proposito di governissimo in Europa, Draghi torna in campo, lo leggiamo dall'apertura del giornale: l'Europa deve cambiare radicalmente, serve più competitività.
Questi temi anche sul Fatto Quotidiano, in particolare ecco con una messa in evidenza della situazione sia dell'Europa ma dei due conflitti che in questo momento ci sono.
53 minuti dopo le ore 8.
E c'è il Papa che è appena arrivato a bordo della Papa Mobile in piazza San Pietro. Noi direi che possiamo salutarci qui per Radio Vaticana con voi, lasciare spazio Stefania al commento dell'udienza generale del mercoledì che ci sarà tra poco. Intanto ecco, tutta la folla di Piazza San Pietro sta salutando Papa Francesco, che saluta i fedeli giunti per ascoltare le sue parole. Radio Vaticana, dicevo, termina qui, ci salutiamo con un brano forse.
Sì, un brano che sia di buon auspicio, no? Un mondo migliore, canta Vasco Rossi. E anche di questo parleremo domani.
Certo, sicuramente. Da Giancarlo Lavella.
E da Stefania Ferretti.
Una buona giornata.
Grazie
a tutti.
Grazie a Bruno Orti e Damiano Caprio.
Rimanete con la Radio Vaticana.
Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia. Non è
è facile partire e poi morire per rinascere in un'altra situazione, un mondo migliore. Non è facile pensare di cambiare le abitudini di tutta una stagione, di una vita che è passata come un lampo e che fila dritta verso la stazione di un mondo migliore, del mondo migliore.
Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tell.
A tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite al microfono, da Bruno Orti alla console per la parte tecnica e da Damiano Caprio in regia. Amici, siete collegati in diretta con Piazza San Pietro Per partecipare all'udienza generale del mercoledì, oggi infatti è mercoledì 17 aprile e quella odierna è la terza udienza per questo mese. Stamane il Pontefice, proseguendo le sue catechesi sulle virtù, parlerà della quarta e ultima